Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, 17ª puntata.
La primavera divenne ferma a Calena dopo il vario comportamento marzolino. Nella pace del sole tiepido fiorirono i gerani e le rose alle finestre e sulle altane. La città si rivestì ancora una volta della sua decrepita giovinezza. Per la Pasqua tornarono da Napoli Gino Pistalli, Sergio Iannaccone, Meola Ardente e si videro in giro con Elpidio, Ferdinando e Gesualdo. Pareva che fossero tutti convinti che nelle prossime settimane l'Italia sarebbe entrata nella rivoluzione. Era incominciato da mesi il processo contro quelli che impedivano all'Italia di essere il più grande paese del mondo. Notizie di eccidi arrivavano da ogni parte. Si venivano costituendo corti marziali di giovani che indossavano la camicia nera e frugavano il paese in ogni angolo. Entravano in conflitto con turbe di malfattori che rispondevano a quest'opera santa di risanamento con una ferocia terribile. C'erano, in luoghi lontani, tribunali segreti che emettevano giudizi sommari e irrevocabili. I giudicati non rivedevano mai la luce del sole, ma dappertutto sorgevano squadre di giovani purissimi che avevano già dato il loro sangue per la bandiera tricolore, che lo avrebbero dato ancora perché risorgessero i morti, e non solo i morti recenti, ma anche quelli seppelliti 2000 anni prima, gli eroi che avevano dettato le leggi al mondo e avevano portato il nome di Roma ai quattro angoli dell'universo. Gli studenti liceali di Calena, alcuni delle università, accompagnati da barbieri disoccupati, da qualche ufficiale in congedo, senza impiego, percorrevano la città a branchi per scovare i nemici di quella grandezza. Tutti avevano una incontenibile voglia di rompere, di fracassare, di aprire le porte chiuse delle donne, abbandonare le aule, diventare tripudianti, feroci, felici. Dopo l'inaugurazione della sezione dei fasci di combattimento, le riunioni, i tumulti divennero più frequenti a Calena. Incominciarono ad arrivare anche oratori forestieri. Gli avvenimenti lontani della grande lotta che insanguinava il paese furono narrati con particolari che non apparivano sui giornali. Le notizie si dilatavano, giganteggiavano, venivano deformate da una fantasia corale che si alimentava delle sue stesse favole. Pareva che a sud, verso i paesi e le città della piana, ci fosse una cintura di ferro e di fuoco, che falangi sempre più folte di giovani cercavano di contenere perché non rimontasse fino a Calena. Gli oratori parlavano anche di nemici interni, di serpi nascosti nel seno, che minavano segretamente la vita della città, che facevano parte della grande congiura, quella che da anni tentava di far precipitare nell'abisso la patria. Il linguaggio degli oratori era sibillino, contraddittorio. Alcuni parlavano di sfruttatori del popolo, forse alludendo agli amministratori delle città, altri di anarchia sanguinaria che preparava colpi proditori per offuscare l'antica fama di civilissima e fedele città che Calena si era conquistata nei secoli. Un giorno, mentre si stava svolgendo una di queste riunioni, era un dolce e tiepido pomeriggio di aprile, Enrico Cannavale spuntò da un vicolo sulla piazza della Fraterna accompagnato da Raimondo Barberi. Udirono il vociare, i battimani, gli evviva, le grida guerriere. «Che succede?» chiese Enrico a Barberi. «I soliti eroi», rispose Raimondo, e aggiunse, «forse faremmo bene a evitarli». Esitò un istante e disse, «Io non sopporto certe scene». Enrico non gli rispose. Continuò a camminare, chiuso nei suoi pensieri. Il professore si arrestò un attimo, si diede un'assestatina al bavero della giacca e riprese il cammino con ostentata fierezza. Qui si udì all'improvviso, tra la dunata dei fascisti, un raddoppiarsi rabbioso delle grida. Ci fu un disordinato movimento al centro del gruppo. Poi, sulla scia di un manipolo di gente che tentava di farsi largo, tutti operarono un rapido movimento di convergenza verso Enrico e il professor Barberi. Una voce gridò «Eccoli!» Il coro rispose «Purga!» Barberi continuava a camminare, volgendo inquieto gli occhi a destra e a sinistra, come se cercasse una via di scampo. Ma quando si accorse che erano circondati da una turba di giovani urlanti che brandivano minacciosamente i loro manganelli, si fermò di scatto e si volse a guardare il suo amico. Enrico si era ridestato dal suo torpore. Aveva le pupille brillanti e i pomelli accesi. Le vene del collo gli erano diventate turgide, come se stessero per esplodere. Chiuse i pugni e li tese con atto furente sulla folla che gli stava d'intorno. «Via di qui, farabutti!» Ma un colpo di bastone gli cadde sulla testa violentissimo. Enrico diede un urlo e si portò le mani alla nuca. Poi cadde, di schianto, a terra. Barberi, udendo il grido dell'amico, fece un balzo fulmineo. Abbracciò stretto l'uomo che gli era più vicino e gli affondò crudelmente i denti nella mano che reggeva il manganello. Se ne impadronì, resistette ai primi colpi che gli caddero sulle spalle. Si volse di scatto e avventò botte all'impazzata a destra e a sinistra. Gli erano caduti gli occhiali, aveva perduto il cappello, la folta zazzera grigia gli velava gli occhi miopi. Vedeva agitarsi intorno a lui corpi di uomini frenetici che tentavano di raggiungerlo con le loro percosse. Barberi schivava i colpi con una agilità di gatto impermalito. Urlava, bestemmiava, insultava. Poi una gragnuola di pugni, di bastonate lo raggiunse sulla testa, sulle spalle e lo fece cadere tramortito accanto al suo compagno. Sui due caduti ci fu un groviglio di teste, di braccia. Ai margini dell'assembramento la gente spingeva urlando furibonda, impaziente di partecipare alla mischia. Poi, tra il parapiglia, si elevarono delle grida più acute e si udirono sibili di fischietti metallici. Una voce disse «Via! I carabinieri!» Il groviglio si sciolse. La folla diradò ai margini. Quelli che erano al centro scantonarono a passo veloce nei vicoli. In qualche attimo la piazza fu deserta. I carabinieri si avvicinarono ai due caduti per sollevarli. Alcune donne che avevano assistito alla scena dalla finestra accorsero affannate, lagrimanti. Dopo qualche istante arrivò il dottor Bulgarella, il quale disse «Con cautela, mi raccomando, portateli in farmacia». Enrico e Raimondo, privi di sensi, furono sollevati dai militi, da Dentice e due sergenti del distaccamento che erano accorsi. Una donna, guardandoli e vedendo il viso imbrattato di sangue, gli occhi chiusi dei due feriti, si fece il segno della croce e disse «Sono morti! Signore, aiutaci!» In farmacia, l'avvocato e il professore furono adagiati su due poltrone che erano nel retrobottega. Il dottor Bulgarella si chinò prima sul petto di Enrico, poi su quello di Barberi. Disse, rivolto al farmacista, «Bende, canfora». Enrico rientrò in un casco di bende. Clelia era nel cortile con gli occhi dilatati dallo spavento. Dietro i portatori c'era un codazzo di gente. Il presidente, che aveva udito le voci, il calpestio dei passi, aveva levato la testa dal libro, allarmato. Giorgina, chiamata da Elettra, si era mossa basendo, mugolando, portandosi le mani al cuore. Il presidente si fece all'uscio, attraversò la prima stanza, arrivò nel corridoio e vide in un angolo le bambine che singhiozzavano abbracciate. Gianfilippo gli passò accanto come un puledro impazzito. Il vecchio si diresse con il suo passo lento, leggermente stecchito, verso il luogo da cui provenivano i pianti, il calpestio, il vociare sommesso. Arrivato ai limiti del corridoio di destra, il suo passo divenne ancora più esitante. Procedeva cautamente, appoggiandosi al muro, come se un pericolo certo lo sovrastasse via via che si avvicinava al ballatoio. Si fermò. Si mise la mano sull'orecchio destro a conchiglia, concentrò tutta la sua attenzione. Poi scosse la testa come se, avendo compreso esattamente l'accaduto, fosse incerto sul partito al quale appigliarsi. L'avvocato Colonna, che il presidente non riconobbe, gli disse: «Il vostro illuminato parere, presidente. Come si può parlare di provocazione a proposito di due onorati cittadini? È un modo di sfuggire a responsabilità precise. Ho già chiesto un'udienza al procuratore del re». Il presidente lo fece finire, poi gli strinse calorosamente la mano e continuò a farsi strada fra la gente che affollava l'anticamera. L'avvocato Colonna tentava di raggiungerlo, insinuando la sua pancetta assestata ed energica in mezzo alla siepe dei corpi. Il presidente se lo ritrovò alle spalle, si sentì prendere per un braccio, si volse di scatto. «Bisogna che voi interveniate», disse con foga l'avvocato. «Occorre telegrafare al ministero. Autorizzatemi, lo farò io stesso, a vostro nome». Il presidente lo guardò fisso e poi, all'improvviso, come se si ridestasse da un sogno, disse precipitosamente: «Ma che è stato? Voi non sapete nulla, nulla!» esclamò piagnucolando l'avvocato Colonna. «Non vi hanno avvertito, ed era il primo dovere. Lo hanno aggredito i soliti facinorosi». «Ho capito», fece il presidente e lo lasciò di nuovo. Voltò a destra, aprì una porta ed entrò nella stanza attigua alla biblioteca. Appena entrato, levò le mani in alto e incominciò a gridare. «Era il compagno di Titta! Era il compagno di Titta!» Camminava velocemente per la stanza, continuando a gridare quella sua frase dolente. L'avvocato Colonna lo raggiunse. «Presidente, ci sono i carabinieri. Vogliono interrogare il ferito, ma le sue condizioni non lo permettono». Il presidente non lo ascoltava. Continuava a passeggiare per la stanza e a gridare confuse interiezioni verso invisibili interlocutori. Mentre l'avvocato tentava invano di farsi ascoltare dal presidente, comparve Linda, che aveva per mano Masino. «Avvocato, bisognerebbe avvertire la signora». L'avvocato Colonna s'era messo le mani nei capelli e diceva: «Ma non è stato ancora fatto? Santo Dio, io credevo che qualcuno avesse già provveduto». «Impossibile. Soltanto io e Don Enrico conosciamo il suo indirizzo». «Ma allora pensateci voi, pensateci voi!» La ragazza gli indicò il piccolo che gli stava cucito alle sottane e piagnucolava: «Oggi è impossibile levarmelo d'attorno». Nelle stanze accanto il tramestio si era attenuato. I carabinieri avevano avuto l'ordine di far sgombrare. Si rifece finalmente il silenzio. Il ferito aveva ripreso i sensi e si guardava intorno spaurito. Clelia, quando rimase sola con Enrico, gli mise una mano sulla fronte con gesto materno e lo guardava accorata con i suoi occhi fedeli. Quando Enrico poté parlare, chiese: «Come sta Barberi?» «Non è grave. L'hanno portato a casa sua». «Bisognerebbe mandargli del denaro». «Ci penso io», disse Clelia. «Adesso cerca di calmarti». La voce di Enrico era bassa. La sua balbuzie si era accentuata. Le mani stese sulle coperte tremavano. Laura era a Napoli da una settimana. Il telegramma di Linda la raggiunse un pomeriggio nell'atrio dell'albergo Excelsior, mentre stava prendendo il tè con il duca di Pietracatella. Laura non riceveva che raramente telegrammi o lettere da Calena. Quell'inatteso messaggio le diede immediatamente l'impressione che fosse successo qualcosa di grave. Il duca la guardava tacendo. Poi, quando vide che Laura aveva richiuso il telegramma e se l'era cacciato in tasca, disse: «Mi posso permettere?»
«Naturalmente».
«Cattive notizie?»
«Sì, cattive. Mio marito è stato ferito».
«Come è ferito?»
«In un tafferuglio. Credo con dei fascisti. Non ho precise notizie. Il telegramma è breve, parla di facinorosi. Partirò domani mattina. Intanto, se permettete, chiederò notizie con un telegramma urgente».
«Penso io», fece premurosamente il duca. «Dammi l'indirizzo». Laura tirò frettolosamente dalla sua borsetta un taccuino, scrisse l'indirizzo di Linda e lo consegnò al duca, che si allontanò. Tornò dopo qualche istante. «Fatto», disse rimettendosi a sedere. Arrivò un cameriere con un vassoio carico di bottiglie di liquori. «Un cognac», disse il duca. «Je t'en prie, ça te fera du bien. Je te connais». Le offrì il bicchierino e Laura lo beve lentamente. Poi accese una sigaretta e guardò con una mossa studiatamente distratta l'orologio. Il duca, che capiva la sua inquietudine, le disse: «Santa Celia è puntuale. Vedrai che tra qualche minuto sarà qui e ti porterà anche una buona risposta. Sta tranquilla. Io lo conosco bene. Ti sarà certamente utile. È il solo che ti possa veramente aiutare».
«Lo penso anch'io», fece Laura. «Ma è un uomo d'affari molto scaltro, Santa Celia».
«Certo», replicò il duca. «Io trovo giusto però quello che ti chiede. Dovresti cercare di persuadere tuo marito ad affidarti completamente l'impresa. Io ti compiango. Sarà duro arrivare a risolvere una questione così spinosa, ma ti fa già onore l'averci pensato. Non so se riuscirai, ma comunque la cosa ti aiuterà a passare il tempo». Cambiò tono e riprese:
«Tu n'es pas une femme heureuse, chérie. Si vede. Tu hai preso marito servendoti della testa. Ma il matrimonio, mia cara, è una sciocchezza che si fa col cuore, non col cervello».
«I risultati possono essere identici», disse Laura. «No, mia cara, solo in apparenza. L'impeto ha in sé la sua giustificazione. Non lascia rammarichi. La ragione, invece...» Si arrestò un istante e aggiunse: «Si possono fare 10 cose ragionevoli, una diversa dall'altra. Scelta una, le altre 9 si presentano, tutte egualmente valide». Laura guardò di nuovo l'orologio. Si era accorta di essere eccitata, debole. Non resisteva a un colloquio leggero, pieno di malizie, su un argomento per lei così inquietante. Aveva fretta di concludere con il barone di Santa Celia. Aveva fretta di tornare a Calena. Pensava a Enrico e le parve di avere nell'anima, all'improvviso, una tenera pietà per lui. Immaginava l'impeto generoso, quasi infantile, con il quale doveva essere entrato in quegli stupidi tafferugli di Calena. Pensava a Casa Cannavale, invasa da estranei, alle reazioni di suo padre, che diventava sempre più bizzarramente lunatico e smemorato. I nipoti, il piccolo Masino, la cognata, tutta quella varia tribù che dipendeva ormai dal suo criterio, dalla sua volontà. Queste immagini le si affollavano nell'animo, suscitando contraddittori impulsi di affetto, di uggia, di dispetto, di rammarico. Accanto a Enrico
Ci sarebbe stata certamente sua cugina Clelia, e Laura temeva che la donna potesse riprendere su suo marito l'antica influenza. Disse a se stessa che sarebbe partita durante la notte per essere a Calena la mattina seguente. Un viaggio duro, con una sosta di 3 ore in una stazioncina secondaria. 3 ore passate in un piccolo caffè maleodorante, esposto alle correnti fredde della notte. Il duca, come se avesse intuito sul viso di Laura il suo interiore almanaccare, disse a un tratto: «Si potrebbe pregare qualche amico di farti accompagnare in automobile domani mattina? Te la caveresti con 4 o 5 ore? Santa Silvia potrebbe farti il favore. Glielo dirò io stesso, non appena sarà arrivato». Ma Laura ricominciava a pensare che Santa Silvia non sarebbe andato all'appuntamento. Il barone aveva in mano da una settimana il rapporto dell'ingegner Talley e le prometteva di giorno in giorno di darle una risposta. L'aveva fatta incontrare con il direttore di una piccola banca di cui egli stesso era uno dei maggiori azionisti. L'aveva invitata a colazione 2 volte. Era stato con lei una sera a teatro. Era stato cortese, galante, ma alle sue impazienze rispondeva con un sorriso o con una promessa che tardava a diventare concreta. Laura non aveva altra speranza di trovare il denaro che le occorreva. Con la somma che era riuscita a mettere insieme vendendo i beni della dote di sua madre, non avrebbe potuto che iniziare l'attuazione del suo progetto. Occorreva comprare concime, seme, costruire almeno qualche rimessa per gli animali, acquistare qualche aratro a doppio vomere per le zone pianeggianti, incanalare provvisoriamente le acque. Vedeva lucidamente i suoi compiti. Nei momenti di equilibrio sentiva che la sua testa ragionava come quella di un esperto uomo di affari. Doveva riuscire. Se l'impresa fosse fallita, Calena l'avrebbe lentamente presa nel giro della sua inerzia. Tra 6 mesi, 1 anno, forse, non sarebbe stato più possibile riparare al deficit del patrimonio di Enrico. I debiti si accumulavano, gli interessi si mangiavano le rendite. Sarebbero bastati 1 o 2 anni di cattivo raccolto nelle masserie libere del Frassino e nelle vigne di Befagna e tutto sarebbe andato in malora. Il duca disse a un tratto: «Vuoi che provi a telefonare a casa di Santa Silvia per sapere se è uscito?»
«Grazie, mi fareste un favore?»
Il duca si alzò per andare alla cabina telefonica, ma fatti pochi passi vide Santa Silvia che avanzava rapidamente verso il loro tavolo. «La prego di scusarmi», disse rivolto a Laura. «Ma siccome prevedevo che sarebbe stata costretta a partire, ho voluto sollecitare una risposta».
«Lei sapeva?»
disse Laura. «Ho letto per caso sui giornali del pomeriggio. Mi pare che non sia grave. Piuttosto non riesco a spiegarmi come suo marito possa essersi trovato in un simile imbroglio. È socialista suo marito?»
«No»,
fece lentamente Laura.
«È solamente un uomo deluso».
«Immagino. Romano mi ha detto che è stato candidato 3 volte alle elezioni politiche, con esito cattivo. Capisco, o meglio, intuisco quello che può essere il suo punto di vista.
Ma i tempi vanno cambiando».
Esitò un istante e poi aggiunse: «Visto che lei non ha tempo da perdere, le dico subito che io e il direttore della banca siamo d'accordo su questo punto. Lei deve farsi fare da suo marito una procura generale». Si arrestò ancora e fece un impercettibile segno a Laura, come se volesse chiederle il consenso di continuare. Laura comprese e disse:
«Continui pure, barone. Lei sa, il duca è un mio vecchio amico».
Il duca sorrise e disse: «Se rimango, non posso certamente nuocervi. Santa Silvia sa perfettamente quello che bisogna fare per salvare un patrimonio». Io so tutto quello che occorre per perderlo. In due facciamo un'esperienza perfetta. Santa Silia batté amichevolmente la mano sulle ginocchia del duca e continuò. Dunque, io ho parlato a lungo con il nostro legale durante il pomeriggio. La banca non farà nulla se le terre non saranno prima coltivate. Quando la ripartizione e la coltivazione saranno incominciate, la banca non potrà iscrivere il suo credito come seconda ipoteca. Può, però, riscattare la prima e fare un prestito unico con una iscrizione di primo grado. Le condizioni da fare ai contadini si vedranno in seguito. «Ma allora», fece Laura con repressa stizza, «tutto è inutile. È un giro infernale. Sono veramente maledette quelle terre. Non si coltivano senza danaro. Non si trova il danaro se non sono coltivate». «Aspetti», disse sorridendo Santa Silia. «La banca non può far nulla. Non può dare danaro con ipoteca di secondo grado. Non può dare danaro su terre incolte che i contadini da quasi un secolo si rifiutano di lavorare. Ma io sono un privato e, come Santa Silia, posso darle il danaro per incominciare. In seguito, quando le cose si saranno avviate, la banca potrà intervenire». «Io la ringrazio», disse Laura. «Incominciavo a credere che lei si rifiutasse di aiutarmi». «Naturalmente», continuò Santa Silia, «lei mi farà delle cambiali. Da lei mi dice che potrebbe farle avallare da suo padre». Si era accorto che il suo tono era diventato sbrigativo e duro. Si arrestò e dopo un attimo aggiunse, sorridendo, «questo per la consuetudine. Un avallo di famiglia rappresenta il massimo della discrezione».
«Va bene», disse Laura, «accetto».
E tese la mano al barone.
«Caro Santa Silia», disse il duca, «sono contento che vi siate messi d'accordo.
Questa è una guagliona piena di giudizio. Tu sei stato molto gentile e hai capito benissimo che bisognava concludere per metterla in condizione di partire. Adesso falle un altro piacere. Dovresti farla accompagnare a Calena con la tua macchina».
«Ma certo», fece Santa Silia. «Le manderò la macchina alle 8. Per il danaro e gli effetti provvederà da lei. Gli scriverò domattina».
Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.